E oggi parliamo nuovamente di clima, perché nuovamente si va a votare sul clima. Lo facciamo tra poco più di un mese, il 18 giugno. 2 anni dopo, dunque, il no popolare alla legge sul CO2, ecco che si torna a discutere di emissioni di gas serra e di come ridurle con quella che è la legge sulla protezione del clima. Legge che altro non è che il controprogetto indiretto all'iniziativa popolare per i ghiacciai, che stabilisce che la Svizzera deve diventare neutrale dal punto di vista climatico entro il 2050. E noi, per capire qual è la posta in gioco, abbiamo invitato 2 politici che saranno nostri ospiti nei prossimi 40 minuti. Buongiorno a Bruno Storni, consigliere nazionale PS.
Buongiorno.
E sul fronte opposto Piero Marchesi, consigliere nazionale UDC, partito che ha lanciato il referendum contro questa legge. Buongiorno anche a lei.
Buongiorno a tutti.
Io sono Anna Riva, alla regia tecnica c'è Enea Ponzio. Direi di entrare subito nel vivo del dibattito, partendo non da discorsi generici sulla lotta ai cambiamenti climatici, ma dagli aspetti concreti di questa legge, dunque dal settore degli edifici. A partire dal 2050 il parco immobiliare, questo prevede la legge, non dovrà più emettere gas serra. Per raggiungere questo obiettivo il progetto mette a disposizione dei proprietari di casa fino a 200 milioni di franchi all'anno nell'arco di 10 anni per sostenerli nel passaggio da un riscaldamento a olio o a gas a impianti rispettosi del clima. Dunque, Piero Marchesi, la prima domanda: perché dire no a questi 2 miliardi?
Ma prima di tutto bisogna ricordare qual è l'obiettivo principale di questa legge. La legge è emissioni zero entro il 2050, con tutte le tappe avvicinarsi a questa scadenza. Togliere le emissioni di CO2 vuol dire di fatto eliminare il 60% dell'energia che fa funzionare il paese, che oggi è composta dal carbon fossile, e trasformarla in qualche cosa d'altro. Qualche cosa d'altro è di fatto in elettricità, dunque far funzionare il paese con zero petrolio da qui dal 2050, invece farlo funzionare con l'energia elettrica, fonte energetica che già oggi manca. E questo è il problema principale di questa legge, al di là dei costi che sono importanti, poi avremo modo di parlarne, del contesto internazionale dove si trova la Svizzera. Dunque chiedersi se questo obiettivo, a nostro avviso eccessivamente ambizioso, possa davvero contribuire o meno a migliorare l'impatto a livello globale. Quello che ci preoccupa però in modo principale è che questo progetto metterà seriamente a rischio l'approvvigionamento energetico del paese, perché se già oggi manca energia elettrica per far funzionare il paese, togliere gli impianti olio riscaldamento, togliere la mobilità tradizionale, le automobili a benzina o diesel, vuol dire aumentare in modo importantissimo il fabbisogno di energia elettrica e vuol dire mettere a rischio il funzionamento del paese.
Bruno Storni, andiamo a mettere a rischio dunque il funzionamento della Svizzera con questa legge che l'UDC chiama divoratrice di elettricità?
No, assolutamente. Abbiamo visto già negli ultimi 5 anni, da quando è partita la strategia energetica 2050, che già aveva degli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2, con obiettivi intermedi 2035 e 2050. E già allora, mi ricordo, il collega Marchesi, che diceva che erano degli obiettivi utopici. Già allora si contestava la possibilità della Svizzera di produrre nuovo rinnovabile. Mi ricordo un suo intervento dove diceva è 10 volte quello che produce l'idroelettrico in Valle Maggia. Eppure in questi 5 anni siamo già riusciti, in fondo, malgrado un aumento della popolazione di mezzo milione di abitanti, abbiamo circa 150.000 pompe di calore in più, 100.000 automobili elettriche, eppure abbiamo chiuso una centrale nucleare, eppure di energia elettrica ce n'è abbastanza. Adesso, perché nel frattempo il nuovo rinnovabile ha già superato i 6 terawattora, quindi la legge Mantello, che adesso è passata recentemente al nazionale e che è ritornata agli stati per le ultime divergenze, prevede addirittura che si dovrà produrre il 34 terawattora di nuovo rinnovabili entro il 2035. Quindi di energia elettrica ce n'è abbastanza, e non dobbiamo confondere quello che è successo adesso con la crisi del nucleare francese e con la guerra in Ucraina, con l'aumento dei prezzi del gas. Comunque abbiamo visto che anche quest'inverno, è vero, è stato un inverno non particolarmente freddo, però se andiamo a vedere abbiamo potuto alimentare, anzi abbiamo addirittura esportato, abbiamo aiutato due o tre volte i land vicini alla Svizzera, tedeschi vicini alla Svizzera che avevano dei problemi di approvvigionamento, abbiamo dato energia elettrica, abbiamo esportato energia elettrica anche d'inverno, è vero a saldo siamo negativi, ma questo è sempre stato così, quindi l'immagine che l'UDC dà di carenza di, non è affatto vera. Vediamo anno dopo anno come, malgrado che stiamo avanzando col freno a mano tirato, perché ci sono ostacoli dappertutto, in particolare per esempio per il fotovoltaico, le aziende elettriche di distribuzione non pagano ancora a sufficienza, il concetto funziona e io sono convinto funzionerà ancora nei prossimi anni e anche entro il 2050.
Quindi un po' infondati questi timori, Piero Marchesi, dice Bruno Storni.
Assolutamente no, d'altronde se fosse vero quello che dice Bruno Storni, il Consiglio federale non avrebbe chiesto, non avrebbe portato avanti una serie di progetti per cercare di scongiurare nello scorso inverno, nei prossimi inverni, dei blackout, dei razionamenti. Ricordo che il Consiglio federale ha imposto alle aziende elettriche di conservare l'acqua nelle dighe da utilizzare quando lo decide il Consiglio federale o attraverso il Consiglio federale e gli uffici federali. Per fare questo ha indennizzato le aziende elettriche, ha implementato dei progetti con delle nuove generatori di energie elettriche alimentati a gas o a gasolio. Ecco, se tutto questo fosse vero, il Consiglio federale non avrebbe fatto un bel nulla. Invece siamo, e lo ribadisco, in una situazione critica dove l'energia elettrica manca e scarseggia soprattutto in inverno. Perché? Perché le energie rinnovabili, che sono delle fonti che sostengo, ma producono energia soprattutto in estate, soprattutto quando ci sono le condizioni meteorologiche affinché possano produrle. Dunque dobbiamo fare attenzione, perché se richiamavo prima il collega Storni la strategia energetica 2050, certo, e ci tengo a ribadire e richiamarla, ricordo anche che l'allora consigliera federale Doris Leuthard diceva che in Svizzera non mancherà mai l'energia elettrica, non faremo mai la doccia fredda, che era lo slogan dell'UDC contro la strategia energetica 2050, poi è arrivata Sommaruga a dirci che la doccia dovevamo farla in due. Ecco, passatemi questa battuta, ma questa dimostrazione che il problema c'è e come, e c'è anche sul lato dei costi, perché Leuthard diceva la strategia energetica costerà al massimo 40 franchi per cittadino, lascio interpretare da chi ci ascolta da casa se l'aumento del costo dell'energia è stato solo di 40 franchi oppure di più. Si può andare avanti a dare la colpa alla guerra in Ucraina, ad altri fattori, ma il problema rimane, manca energia elettrica, in prospettiva ne mancherà ancora di più. Perché? Perché questo nuovo progetto richiederà ancora più energia elettrica, si stima più 60% di energia elettrica nel paese, già oggi manca, mi sembra abbastanza come dire, un rischio affrontare un tema, cercare di decarbonizzare senza avere prima più energia elettrica per poter sostituire il carbon fossile.
Torneremo sull'impatto della decarbonizzazione. Resterei però sulla questione dei riscaldamenti ancora per un attimo, Bruno Storni. È vero che anche l'Associazione dei Proprietari Fondiari si oppone a questa legge, tra i timori dei contrari che questi interventi, quindi installare dei riscaldamenti più rispettosi del clima, possano fare aumentare massicciamente gli affitti. Ecco, gli inquilini rischiano di non poter più pagare le pigioni.
Sì, no, forse rapidamente per replicare a Marchesi, quello che è successo quest'inverno è unicamente dovuto al prezzo del gas e al nucleare francese, che comunque la Svizzera ha dimostrato di essere resiliente. È chiaro, sono spesi i soldi in modo forse un po' alleggera per garantire in qualsiasi momento l'approvvigionamento elettrico. Fatto sta che i bacini idroelettrici attualmente hanno il doppio dell'acqua che avevano un anno fa, e questo è anche dovuto al fatto che durante l'estate e anche qua durante l'inverno il fotovoltaico ha dato il suo contributo. Si può dire che una bella fetta del volume dei bacini è stato possibile mantenerli pieni per via della produzione fotovoltaica che ha compensato. Adesso sulla sua domanda, non tutte le associazioni, c'è la SVIT che invece sostiene la legge clima, e mi sembra anche Casafair.
Sì, parlo dell'AEFAO.
Sì, l'AEFAO sappiamo da chi è diretta, e quindi il presidente mi sembra che è dell'UDC. Il fatto è che grazie proprio a questo sussidio in più, perché c'è già adesso il programma edifici, che purtroppo non basta, perché non tutti possono risanare, perché il sussidio paga solo una parte, adesso con i 200 milioni all'anno in più, che è la prima volta che, questo, che la Confederazione sussidia direttamente, perché ricordo che il programma edifici è pagato attraverso la tassa sul CO2, e quindi con i 200 milioni in più sarà più facile sostituire il riscaldamento. Ricordo che comunque sostituire il riscaldamento da nafta a pompa di calore bisogna magari prima che isolare bene la casa, ed è anche questo fa parte di questo pacchetto. Quindi vedremo nell'ordinanza come verranno poi definiti questi 200 milioni all'anno. Rusty ha già parlato anche lui che bisognerà sostituire i riscaldamenti elettrici, perché dice che consumano quanto una centrale nucleare di Mühleberg, soprattutto in inverno, e lì c'è veramente un forte potenziale di riduzione dei consumi.
Quindi gli inquilini non dovranno pagare di più gli affitti.
È chiaro che se aumentano i sussidi è più facile risanare, costa meno per il proprietario dell'edificio. Poi ricordo sempre, guardate che l'aumento delle spese accessorie, no, è dovuto anche all'aumento della nafta e del gas, e tutte e due non sono, sono finiti, cioè già adesso il gas del Mar del Nord, il picco è stato nel 2005, il petrolio non ce ne sarà così, tutti gli anni diminuisce, cioè siamo in una fase dove praticamente ogni anno si consuma di più di quello che si trova di nuovo, e quindi inesorabilmente, a parte la necessità di toglierlo dalla circolazione il più presto possibile, perché non possiamo continuare a emettere tutto il fossile che abbiamo sottoterra nell'atmosfera, perché sarebbe un costo enorme. Tra l'altro non abbiamo ancora parlato dei costi che invece il cambiamento climatico sta già provocando adesso e che provocherà in futuro. Comunque per gli inquilini il costo delle spese accessorie crescerà se si mantengono i riscaldamenti a nafta, probabilmente di più che a cambiarli.
Ecco, Piero Marchesi, sono stati menzionati riscaldamenti anche elettrici, impianti che sono considerati poco efficienti, visto che in inverno consumano circa il 10% dell'elettricità in Svizzera, quindi la produzione annua più o meno della centrale nucleare di Mühleberg dismessa ormai. Ecco, l'elettricità è scarsa in inverno, la sostituzione gioverebbe alla sicurezza dell'approvvigionamento, che è un tema di cui voi fate un cavallo di battaglia. Perché dire di no quindi a questa sostituzione sussidiata?
No, attenzione, la sostituzione dei riscaldamenti elettrici non la contestiamo, ma il problema è che per sostituire gli impianti a olio riscaldamento, dove il bruciatore richiede una semplice presa a 230 volt per far girare la pompettina che fa girare l'impianto, a passare alla termopompa vuol dire aumentare di molto il fabbisogno energetico, e se lo moltiplichiamo per tutti i casi che abbiamo in Svizzera è facile immaginare quale potrebbe essere l'ammanco di energia nel paese. Però mi permetto un appunto al collega Storni. Il collega Storni e chi sostiene questa legge hanno così tanta convinzione che è ammirevole in questo progetto, poi però non vanno fino in fondo anche a spiegare ai cittadini quali sono i costi che dovranno sostenere. Si è parlato prima di inquilini, la EFAO, sì, forse è anche presieduto, ci sono persone dell'UDC all'interno di questa associazione, ma ricordo che, vado a memoria, conta 330.000 membri in tutta la Svizzera, che non sono certamente tutti UDC. Dunque fare attenzione anche a sminuire la presa di posizione di questa importante associazione. Ma il problema sta proprio lì. Guardate che i sussidi per sostituire le caldaie a gas o a gasolio ammonteranno al massimo il 40%, vuol dire che l'altro 60% dovranno comunque mettercelo i proprietari di casa, e questi costi li riverseranno necessariamente sugli inquilini, ma mi pare abbastanza evidente. E c'è un ulteriore elemento che aggiungo, non è solo una questione di incentivo dello Stato che dice: se tu vuoi essere, come dire, più rispettoso dell'ambiente, proprietario di casa, ti diamo il 40%, il 60% lo metti tu, poi te la fai fuori con i tuoi inquilini. Ma diventerà un obbligo, perché anche se non è scritto nella legge in modo esplicito, se dobbiamo raggiungere le riduzioni di emissioni che sono chiaramente codificate nella legge, cioè entro nel periodo del 31-2040 riduzione del 64%, entro il 2040 il 75%, dal 41 al 50 riduzione 89 per arrivare al 100% nel 2050. Prima o poi ci saranno degli obblighi e dei divieti di utilizzare gli impianti a olio riscaldamento e le automobili a combustione, perché altrimenti non si arriverà mai a raggiungere l'obiettivo. Il problema è che questa legge è un primo antipasto dove si cerca di mettergli su un bel po' di zucchero per farlo diventare bello, con un sacco di sussidi, come se i sussidi li pagassero qualcun d'altro e non chi paga le imposte, ma poi non si dice che per arrivare a raggiungere questi obiettivi si renderanno necessari altri passi, come proibire la mobilità tradizionale, proibire i loghi del riscaldamento, che ricordo in Svizzera sono il 65-70% degli impianti totali. Ecco, chi ci ascolta si renda conto che presto riceverà in un modo o nell'altro una fattura molto salata.
Ecco Bruno Storni, dopo l'antipasto, quindi il piatto forte condito da divieti e obblighi?
Ma guardi, quello che arriverà dopo, intanto questa legge prevede due misure concrete della prima volta che succede, che la Confederazione ci mette soldi direttamente per aiutare a cambiare appunto il riscaldamento, risanare le case, e poi c'è la questione dell'innovazione che permetterà all'industria di investire e di ridurre anche lì i consumi, quindi ci sarà un forte impulso di innovazione tecnologica. Ma tornando alla questione del 40% che sarà sussidiato, il resto a carico, ma ricordo che comunque i riscaldamenti a nafta comunque ogni 20 anni bisogna cambiarli, quindi c'è comunque un investimento da prevedere. E chiaramente se a quel momento si mette una termopompa costerà qualcosa di più, ma c'è il sussidio federale che è potenziato. Poi vorrei anche relativizzare la questione del fabbisogno di energia in più. Io ho fatto due calcoli, anzi non sono due calcoli, sono dati che possiamo scaricare dalla statistica dell'energia elettrica, no? Dove vediamo che negli ultimi anni, adesso io ho fatto dal 2017, partiamo da quando eravate già contro la strategia energetica, in Svizzera sono state installate 130.000 pompe di calore in più, e c'è stato un aumento di 1,2 terawattore. Quindi passare, noi non dobbiamo sempre pensare che un litro di nafta bruciato in una casa di oggi, che sono 10 kilowattora, corrisponderanno a 10 kilowattora di corrente elettrica. Uno corrisponderà a un terzo a livello energetico, perché la termopompa ha un rendimento di 3 volte. Due, si isoleranno le case, quindi scenderà ancora. C'è il potenziale, e qui lo dici, non, purtroppo non segue, c'è il potenziale di riduzione ed è richiesto e ci sarà di risanamento degli edifici, e fa parte sia del programma edifici che di questo credito, che permetterà di ridurre il consumo. Quindi non dobbiamo fare uno a uno, e l'aumento, io ho fatto 2 o 3 calcoli, secondo me l'aumento se tutto il parco di edifici fra 30 anni sarà a pompa di calore, non sarà il 30% del consumo di energia che abbiamo oggi, ma sarà forse un 10%. Quindi sono diversi terawattora in più, chiaramente, ma solo nell'ultimo anno noi abbiamo aggiunto 1 terawattora di fotovoltaico. Sì. Quindi cresce, già in questi anni è cresciuto di più la produzione di nuovo rinnovabile che il consumo dei riscaldamenti, sì, dei nuovi riscaldamenti. Quindi bisogna considerare proprio questo equilibrio, che al momento è comunque favorevole al nuovo rinnovabile per rapporto all'aumento dei consumi, e in futuro lo sarà ancora di più.
Sì, vorrei staccarmi un attimo dal settore edifici parlando di mobilità, perché anche il settore dei trasporti, secondo questa legge, dal 2050 non dovrà più causare emissioni di gas serra. Piero Marchesi, lo sappiamo, il mercato delle auto elettriche è sempre più importante. È un'evoluzione quasi un po' naturale e fisiologica quella di questo mercato. Dunque, di che cosa vi preoccupate? Vi fa così tanta paura l'impatto zero con le auto elettriche? Perché?
Ma no, assolutamente. L'impatto zero è un sogno che tutti abbiamo. Il problema è come raggiungerlo. Ed è lì che l'UDC si preoccupa e ha lanciato questo referendum. Perché se per raggiungere l'impatto zero bisogna fermare la società, avere un approvvigionamento energetico non più sicuro e con dei possibili blackout, beh, lì ci poniamo qualche dubbio. D'altronde la Svizzera ha già sottoscritto una serie di impegni, come l'accordo di Parigi, che definisce già quali sono gli obiettivi a tendere. Dunque non è che la Svizzera non sta facendo nulla, come non è vero che la Svizzera produce più emissioni di altri paesi, produce un millesimo, 0,1% della CO2 mondiale. Dunque ci si può anche interrogare se, anche se la Svizzera dovesse spegnersi domani mattina, l'impatto del nostro paese sulle emissioni globali sarebbe del 0,1%. Questo è un elemento per dire no, non facciamo nulla? Assolutamente no, bisogna fare qualche cosa, bisogna fare ancora di più. Però permettetemi di citare ancora un altro dato. A livello di emissioni globali, se parliamo di emissioni pro capite, la Svizzera produce 4,02 tonnellate per abitante, questi sono i dati del 2021, non guardiamo il Qatar che ne produce 34, gli Emirati 20, piuttosto che gli Stati Uniti d'America 14, guardiamo i paesi a noi vicini. La Germania produce 8 tonnellate, dunque vuol dire il doppio della Svizzera. La Germania è conosciuta per essere così all'avanguardia con la strategia energetica, ha puntato tutto sulle energie rinnovabili e poi si è accorta che non è abbastanza energia elettrica e ha riacceso le centrali a carbone. Ecco, questo dovrebbe essere un buon esempio che dovrebbe dire ai cittadini svizzeri: calma, attenzione, facciamo le cose giuste, evitiamo di fare disastri. Un altro dato, poi concludo: la Francia produce il 4,6 tonnellate di CO2, un po' sopra la Svizzera. Guarda caso, la Francia ha l'approvvigionamento energetico elettrico col nucleare e non usa dunque il carbone, non usa tutta un'altra serie di fonti che sono ritenute come dire così virtuose, ma dall'altra parte però contribuiscono a creare CO2. Dunque non siamo assolutamente contrari a questi obiettivi, ma ripeto, bisogna fare i passi secondo la gamba. La Svizzera si sta già impegnando molto, ha già tutta una serie di programmi che permettono di risanare gli stabili, però lo fa senza imporlo al cittadino, perché qui, ed è questo che a noi preoccupa, presto o tardi si imporrà, proprio per raggiungere gli obiettivi che sono contenuti nella legge, di cambiare l'automobile non più a benzina ma di passare a quella elettrica, di non più avere l'impianto a olio riscaldamento ma di passare alla termopompa, e qui non è più un'incentivazione ma diventerà un divieto. No. E questo a nostro avviso è assolutamente sbagliato.
Dunque Bruno Storni, Marchesi, diceva abbiamo l'estero che ci fa un po' da specchio, abbiamo la Germania, la Francia, non possiamo imparare da questi paesi?
Ma adesso sulla questione della Germania, io vorrei ricordare che la Germania ha acceso forse 2-3% più di carbone di nuovo a causa del problema che non volevano bruciare, non erano il gas russo e hanno dovuto fornire elettricità ai francesi che avevano il nucleare completamente in crisi. Però io ho qui il grafico dell'evoluzione in Germania, dove il nucleare è praticamente il rinnovabile è passato da 150 a 300 terawattora in 10-15 anni, quindi la politica germana di decarbonizzazione, purtroppo loro hanno la tradizione del carbone che praticamente se lo scavano ancora in casa, la lignite, è un problema interno, però anche la Germania sta andando nella direzione giusta, purtroppo di nuovo c'è stata questa guerra e il problema di fornitura del gas. Però ritornando agli obiettivi, Piero Marchesi dice abbiamo firmato l'accordo di Parigi, no? Che prevede che dobbiamo mantenere la temperatura entro 1,5 gradi, no? Che altrimenti già adesso
l'aumento della temperatura
di 1,5 gradi a livello globale, già adesso siamo a 0,9, quindi siamo, e se non agiamo effettivamente non raggiungeremo questo obiettivo, con dei costi enormi a livello globale ma anche a livello svizzero. Quindi ci sono gli obiettivi che abbiamo fermato, ma senza misure per raggiungerlo non lo raggiungeremo. E questa è una misura. E qui si dà, come con questa legge clima, si dà denaro direttamente a chi vuole cambiare il riscaldamento. E chi non poteva, perché un sacco di gente non ce la fa, non ha i mezzi. Quindi si è migliorato quello che è il programma edifici, che è comunque un programma da 300 milioni all'anno, che è salito a 450, credo, ma che fino a 2 anni fa non era neanche utilizzato completamente perché la gente non aveva i mezzi per farlo. Quindi c'è una voglia, una necessità, perché guardate, se parliamo proprio sempre di costi, io vorrei magari fare una breve parentesi di quello che è il costo del cambiamento climatico. E qui nel mio comune, per esempio, abbiamo già avuto dei danni da non poco per via di un'alluvione di 2 anni fa, dove abbiamo fatto delle misure di protezione che dovevano durare per la piena secolare e dopo 2 anni era già piena. Comunque l'unico in Svizzera che comincia a parlare apertamente di danni del cambiamento climatico è il Canton Vallese, dove hanno già calcolato che loro all'anno gli costa 250 milioni di franchi, già adesso, perché hanno dei danni ambientali, hanno scoscendimenti eccetera, parlano anche dei danni all'agricoltura, no? Parlano anche dei danni al turismo, perché d'inverno, quando le piste di sci non hanno neve, il turismo può tanto chiudere. Quindi abbiamo già adesso dei danni, solo il Vallese parla di 250 milioni all'anno, probabilmente in Svizzera saremo vicino al miliardo, non c'è ancora il dato perché la confederazione non l'ha ancora fatto. Quindi noi, investendo adesso, cerchiamo di rallentare questo degrado. Ci saranno comunque dei periodi di siccità, come il periodo di siccità che abbiamo avuto l'estate scorsa, sì. Ci è costato moltissimo, ci sono stati 1.000 morti in più, le canicole le canicole causano un aumento della mortalità. Questo tipo di evento, canicole, diventerà sempre più frequente, quindi il danno che stiamo facendo non agendo in modo determinato sarà molto più importante del costo che stiamo investendo per frenarlo.
Appunto, Piero Marchesi, questi eventi estremi che si moltiplicano a seguito dei cambiamenti climatici, sappiamo che la Svizzera è un paese alpino, quindi è particolarmente toccato dai cambiamenti climatici. Con questa legge si va a proteggere meglio, a proteggerci meglio anche dagli effetti. Dunque, dov'è l'inghippo? Perché no?
Ma l'analisi che ha fatto Bruno Storni in parte la condivido, ma non nelle conclusioni. Perché è giusto quanto racconta, dunque, che c'è questo cambiamento climatico in corso, però bisogna anche capire da dove è la causa. Cioè, ripeto, la Svizzera produce lo 0,1% delle emissioni globali. Possiamo fare di più e meglio? Certamente sì. Ma dobbiamo renderci conto che questo 0,1%, anche se dovessimo spegnere il paese, non cambieremmo nulla o praticamente nulla a livello globale. La Cina è passata negli ultimi anni da avere il 28% delle emissioni CO2 al 33%, e verosimilmente lo aumenterà ancora di più nel corso dei prossimi anni. Questo per dire cosa? Che dobbiamo fare le cose giuste, ma evitare dall'altra parte, uno, di mettere a rischio l'approvvigionamento del paese e di creare costi eccessivi per i cittadini e le piccole e medie imprese. Sul sito della Confederazione è stato pubblicato uno studio molto interessante fatto dall'ENPA e dal Politecnico Federale, lo trovano i cittadini se vanno sul sito, si chiama quanto ci costerà una Svizzera neutra in CO2. Fanno tutta una serie di analisi.
Se ne ha parlato molto.
Ecco, prima di tutto come sostituire, o meglio come compensare lo spegnimento delle centrali nucleari, che è un obiettivo che è definito, dunque bisognerà spegnerle prossimamente. Non condivido questa impostazione, ma è stata presa dal popolo e dunque in un modo o in un altro o si rimette in discussione o bisognerà attuarla. E poi come soddisfare questo aumento dell'energia elettrica, che sarà molto importante, non è così poco come dice Bruno Storni, si stima nel 60%, e anche qui la Confederazione fa delle valutazioni. Bene, per arrivare al sunto dello studio, dice che oggi per cittadino, per pro capite in Svizzera si pagano circa 3.000 franchi di costi energetici a tutto campo, dal carbon fossile, l'energia elettrica, a tutte le energie che fanno funzionare il paese. L'aumento dell'energia viene prospettata da questo studio in più 6.600 franchi all'anno, dunque arrivare a 9.600 franchi all'anno. Ecco, quando dicevo prima, è giusto l'obiettivo tendere alla decarbonizzazione, bisogna capire, uno, se è fattibile, dunque approvvigionamento energetico, e qua capiamo che ci sono dei problemi, e soprattutto i costi. Guardate che questi qua metteranno in seria difficoltà i cittadini, soprattutto quelli di ceti più bassi. È una misura, a mio avviso, anche antisociale, dovrebbe essere un tema della sinistra e forse un po' meno dell'UDC. Toccherà anche l'economia, le piccole e medie imprese, provocherà un aumento dei costi di beni e servizi. Facciamo bene attenzione a cosa facciamo, dunque facciamo le cose giuste, facciamo in modo di migliorare ancora di più quello che è o ridurre le emissioni nel nostro paese grazie al progresso tecnologico, non con divieti, con tasse e balzelli nascoste in una legge che i promotori dicono la Confederazione metterà a disposto tanti miliardi. Beh, la Confederazione siamo noi, sono i cittadini che pagano le imposte. Allora, se finanziamo queste misure attraverso le imposte o attraverso delle tasse che si pagano direttamente, alla fine cambia ben poco.
Dunque, Bruno Storni, su questo aumento dei costi illustrato da Piero Marchesi, al di là della cifra 6.600, che cosa ha da dire?
Ma allora, prima di tutto, questa cifra si basa su uno studio che magari accenno dopo, è abbastanza un po' fuori luogo. Però ricordo che noi l'anno scorso abbiamo importato per 14 miliardi prodotti fossili, e la media era 8 miliardi negli ultimi anni, ma come già detto prima, il gas e il petrolio col tempo diminuiranno e l'aumento del prezzo ci sarà anche lì, e quindi l'aumento del costo per la popolazione ci sarà. Chiaramente, se consumiamo meno, anche se il costo aumenta pro kilowattora, se consumiamo meno kilowattora, come quello che vogliamo fare con questa legge clima, non aumenteranno così tanto come lo studio Züttel cita. Ma bisogna dire che lo studio Züttel è contestatissimo.
Züttel è l'esperto.
Sì, lo studio Züttel che ha citato. Sì. Allora, uno parte da una tesi che nessuno ha mai voluto, e che di completa autarchia. Praticamente da gennaio a dicembre la Svizzera non importa più un kilowattora e si fa tutta l'energia elettrica per conto suo, se la fa, e poi stocca per esempio in idrogeno, che è la cosa in parte sicuramente sarà necessaria, ma è assurdo parlare di 25 volte il volume della galleria di base del Gottardo per stoccare l'idrogeno. Quindi questo è veramente un no-go, nessuno ha mai parlato di... sono tre scenari irrealistici che Zittel ha sviluppato.
Poi, attenzione a non scendere troppo nel tecnico, che sì, poi è difficile
poi,
da seguire.
Poi un altro punto, non ignora completamente i potenziale di efficienza. Ho parlato prima che per esempio negli edifici c'è un potenziale di efficienza del 40%, che vuol dire cambiare i serramenti, cambiare le finestre, isolare il tetto. Questo per moltissimi edifici in Svizzera è da fare, perché è quello che ci permetterà di ridurre i consumi, e questo Zittel l'ha ignorato completamente. Poi lui parte addirittura dicendo che bisogna tappezzare tutta la Svizzera col fotovoltaico, con dei calcoli eccessivi, perché calcola con 24 terawattora all'anno di fotovoltaico, quando già adesso la Confederazione parla di 67, e Zittel utilizza le celle da 17, con un rendimento del 17%, quando già sì, oggi sono il 20%. Quindi ci sono tre punti veramente che non sono accettabili in questo studio, che alla fine anche ricercatori dell'EMPA si sono distanziati, malgrado che ci sia il timbro dell'EMPA, ma bisogna leggere le premesse, e poi secondo queste premesse si arriva a questa conclusione, ma le premesse sono completamente irrealistiche.
Ecco, al di là dello studio, ha parlato della completa autarchia della Svizzera, sarebbe un obiettivo auspicabile oppure una cosa...
Ma guardi, l'autarchia non ce l'abbiamo nei medicamenti, non ce l'abbiamo nell'acquisto delle automobili, non ce l'abbiamo negli alimentari. Noi siamo in mezzo all'Europa, siamo in un mondo globalizzato comunque, e noi dobbiamo comunque anche noi esportare. Quindi pensare di dover essere autarchici nell'energia a quel costo non ha nessun senso. Noi dobbiamo cercare di avere degli accordi con i vicini, e poi già adesso, come ho detto prima, noi quest'inverno abbiamo aiutato la Germania del Sud, perché avevano dei momenti, le settimane quando è stato freddo, abbiamo dato energia dei nostri impianti idroelettrici senza vuotarli. Quindi la Svizzera fa un po' da tampone in Europa, perché abbiamo una forte presenza di impianti idroelettrici che negli ultimi anni addirittura è stata potenziata. Abbiamo costruito Lindlimmert e Nandutrans per 2 miliardi, e quindi abbiamo dei grossi impianti di pompaggio che possono aiutare a regolare. Quindi parlare di autarchia è fuori luogo, può essere il sogno di qualcuno, ma è irrealizzabile e non ha senso.
Però rafforzare l'indipendenza, ecco, da stati come la Russia, da ma cui si importano energie fossili, sì, invece.
Ma questo invece, dobbiamo eliminare il consumo di energia fossile. Questo è... Accordo di Parigi è per salvare il clima. E due, chiaramente è inutile stare qui a parlare di autarchia quando diamo soldi agli Emirati o alla Russia a miliardi all'anno. Ho detto l'anno scorso 14 miliardi.
Piero Marchesi su indipendenza e autarchia?
Ma mi permetto di sorridere, perché si dice che si vuole rendersi liberi dalla Russia e dagli Emirati Arabi, può essere un obiettivo che condivido, poi dall'altra parte ci buttiamo nelle braccia della Cina, che è titolare del 95% delle energie rinnovabili, produzione di moduli fotovoltaici, batterie. Non so, caro collega Bruno Stoni, se è meglio o peggio la Cina della Russia e degli Emirati Arabi in termini di rispetto dei diritti umani e in questi obiettivi che a voi sono tanto cari. Però il problema non sta qui. Anch'io condivido che l'autarchia in ambito energetico è irrealizzabile, secondo me anche inopportuna, perché una rete elettrica che funziona bene, quella è interconnessa con gli altri paesi. Però c'è una bella differenza tra essere completamente o in gran parte dipendenti dagli altri, come ci stiamo incamminando a fare con questo progetto, cioè avere una sottoproduzione di energia elettrica e un aumentato fabbisogno, vorrà dire essere completamente dipendenti dagli altri, magari dalla Francia, che sta costruendo nuove centrali nucleari, dove avrà energia in eccesso che potrà venderci al prezzo che definirà la Francia, e la fattura chi la pagherà? La pagheranno i cittadini e le piccole e medie imprese svizzere. Dunque l'obiettivo è quello di aumentare la produzione indigena, anche certamente soprattutto con le energie rinnovabili, che però non sono paragonabili all'energia del nucleare, perché il nucleare è energia di banda, cioè c'è sempre, quando si accende la centrale produce sempre quell'energia. Le rinnovabili sono fortemente dipendenti dalle condizioni meteorologiche. Infatti il problema della Svizzera non si pone tanto in estate, dove il rinnovabile e il solare in modo particolare sta facendo un egregio lavoro, ce l'abbiamo in inverno, dove manca energia, dove dobbiamo importarla, e dove tra l'altro la strategia energetica 2050 prevedeva diceva, uno dei pilastri della strategia era l'importazione, dunque affidarsi agli altri per poter sopperire ai nostri fabbisogni. Abbiamo capito che questa non è la strategia giusta. Quando io dico che la strategia energetica 2050 è fallita, il mio collega amico Bruno Stoni si arrabbia. Forse non è fallita, ma è fortemente in difficoltà, ed è per questo che il Consiglio federale ha dovuto correre i ripari, installare una serie di centrali a nafta e piuttosto che a gas per sopperire la mancanza di energia. Non è solo il problema della Russia, non nascondiamoci dietro a questo aspetto. Adesso viene usata come buona scusa, ma il problema è che questa legge per decarbonizzare dovrà vietare gli impianti di riscaldamento a olio combustibile, la mobilità tradizionale. Questo provocherà un'esplosione del fabbisogno di energia elettrica che oggi manca, che dovremo importare dall'estero al prezzo definito dagli altri. Secondo me tutto questo è sbagliato, e soprattutto, aggiungo un'ultima frase, non salverà assolutamente nulla del clima, perché la Svizzera produce 0,1% delle emissioni globali. Ripeto, possiamo fare di più e meglio, certo, con il progresso tecnologico, non mettendoci nelle braccia degli altri con l'approvvigionamento energetico e mettendo a rischio appunto la sopravvivenza del nostro paese in ambito elettrico.
Magari un rilancio sull'innovazione, Piero Marchesi, lei è un politico vicino all'economia, l'UDC lo è d'altro canto, e le aziende, appunto la Confederazione le sosterrà le imprese che investono in tecnologie innovative con 200 milioni in totale per 6 anni. Ecco, questi fondi che vanno in fin dei conti a favore dell'economia non possono essere d'aiuto?
Certo, ma ci sono degli elementi che sono anche positivi all'interno della legge. Il problema è che non possiamo votare i singoli pezzetti, ma dobbiamo votare il complesso. Il problema è, ripeto, ci sono degli obiettivi molto chiari, sono iscritti nella legge, dunque le emissioni zero entro il 2050 con tutte le tappe di avvicinamento. Se non raggiungeremo questi obiettivi, c'è scritto nella legge che il Consiglio federale proporrà tutta una serie di misure per raggiungere gli obiettivi al Parlamento, sentito tutti gli enti e le persone interessate.
Su cui il popolo potrà comunque dire l'ultima parola.
Sì, certo, questo. Però il problema è che se approveremo questa legge dove gli obiettivi saranno scolpiti nella pietra, poi per raggiungere gli obiettivi faremo passare tutto, compreso il divieto di utilizzare l'automobile tradizionale e di avere ancora l'olio riscaldamento, che è vero che presto o tardi poi il cittadino che si trova confrontato con la sostituzione facilmente opta per la termopompa, però quello lo fa con la libertà di scelta, e lo fa soprattutto quando si trova nelle condizioni economiche anche di farlo. Non deve essere un obbligo dello Stato che ti dice adesso tu, se vuoi riscaldare ancora la tua casa, cambi la termopompa, metti la termopompa, altrimenti non può più funzionare. Ecco, è l'impostazione che a nostro avviso è sbagliata, dunque sia al progresso tecnologico, no all'imposizione, no all'aumento dei costi.
Sì. Velocemente, per uno storno.
Sì, ma non c'è la legge, parliamo che la legge non prevede nessun obbligo, la legge adesso facilita il cambiamento perché mette a disposizione denaro, quindi non c'è nessuno, la legge bisogna leggerla bene, c'è l'aiuto all'innovazione, c'è l'aiuto a chi cambia al riscaldamento o isola la casa, e poi ci sono gli obiettivi sono quelli che abbiamo firmato comunque a Parigi. Poi vorrei dire la dipendenza non è che l'abbiamo adesso con i pannelli fotovoltaici, perché una volta che il pannello fotovoltaico è montato è qua, ma io se continuo a importare, se ho invece il riscaldamento a nafta, dovrò continuare tutti gli anni a comprare, sì, il mio petrolio dall'estero, ed è questo che è la grande differenza. E sulla questione della corrente elettrica, guardate che adesso noi consumiamo 57 terawattore all'anno, e questo è stabile dal 2005 circa. Noi abbiamo il potenziale di 75 terawattora, sì, solo di fotovoltaico, senza parlare di eolico. Quest'inverno l'eolico, no? E qui ricordo che non è solo la Svizzera che investe, l'Unione Europea ha un grosso programma che è ancora più ambizioso che la Svizzera e investe moltissimo, il Fit for 55. Gli Stati Uniti stanno investendo 370 miliardi, loro hanno cambiato Inflation Reduction Act, sì, roba del genere. Quindi, e anche la Cina ha un obiettivo entro il 2060, è chiaro, l'accordo di Parigi prevedeva che i paesi in via di sviluppo potessero ancora comunque aumentare le emissioni per un certo periodo, perché non si può bloccare lo sviluppo di quei paesi.
La interrompo, scusi Bruno, sì, Sorni, siamo quasi in conclusione. Ecco, uno sguardo al passato. 2 anni fa abbiamo respinto, il popolo ha respinto la legge sul CO2. Il Consiglio federale in questa campagna, su questa legge su cui andremo a votare in giugno, continua a ripetere che la legge appunto non contiene nuove tasse né nuovi divieti rispetto, appunto, contrariamente a quella su cui abbiamo votato 2 anni fa. Ma secondo lei questo continuare a ripetere è sintomo di un certo timore del giudizio popolare? insomma il Consiglio federale ancora un po' non ha ancora metabolizzato questa sconfitta, adesso cerca di far passare questa legge in un altro modo, con incentivi, non proponendo tasse e divieti.
Ma intanto la legge è un'iniziativa popolare, e il controprogetto è della Commissione dell'URI, che non è del Consiglio federale. Il Consiglio federale in fondo l'appoggia. È chiaro che il mantra dell'UDC 2 anni fa è stato tasse, 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 eccetera. No, questa volta, per chiarire bene, non ci saranno nuove tasse. E quindi mi sembra che l'UDC potrebbe essere molto, ma molto contenta di partecipare a questo cambiamento. La Confederazione ci mette questi 3 miliardi su 10 anni.
I cittadini ce li metto.
Ma no, è la Confederazione, perché sono, è chiaro che comunque sono soldi che saranno a disposizione in modo mirata per ridurre i consumi dei cittadini, e soprattutto per quelli che non possono permettersi nella loro casa monofamiliare di cambiare riscaldamento e mettere la termopompa. È questo, e poi anche nelle palazzine, dove effettivamente eventualmente l'investimento è relativamente elevato e quindi potrebbero aumentare gli affitti. Con questi sussidi questo non verrà mitigato. Quindi la differenza fondamentale è giusto dire non ci saranno tasse, perché purtroppo l'UDC, sappiamo che comunicano molto bene con i loro slogan, non ci saranno tasse, ci saranno solo aiuti, e si potrà fare un passo avanti verso, diciamo, mitigare i cambiamenti climatici che purtroppo sono in corso, e vediamo tutti come stanno già creando danni e problemi a tutto il globo.
Siamo in chiusura, Piero Marchesi, 30 secondi per rispondere a Bruno Stoni.
Sì, informo Bruno Stoni, perché so che i cittadini a casa già lo sanno, che i soldi della Confederazione sono i soldi dei cittadini svizzeri. Ecco, su questo direi che vale la pena spendere questa battuta. Ripeto, questo è un progetto che vuole migliorare il clima, ma di fatto non migliorerà il clima proprio per gli aspetti che ho detto prima, metterà invece a rischio l'approvvigionamento energetico del paese. Già oggi abbiamo una serie di difficoltà nel superare gli inverni, d'altronde la Confederazione, ripeto, ha messo in piedi una serie di come dire, di strumenti per cercare di superare gli inverni, qui andremo ancora di più ad accentuare questa problematica, per questo a nostro avviso bisogna dire no e continuare con le politiche che sono oggi in vigore, che perseguono gli obiettivi di Parigi, e dunque siamo sulla buona strada.
Grazie, grazie Bruno Storni e Piero Marchesi, siamo in chiusura, in studio c'è già Antonio Bolzani per Controcorrente, io sono Anna Riva, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento d'ascolto su Rete 1.